buongiorno a tutti con l'apertura musicale di oggi. Io sono Carlo Centemeri e con me c'è ovviamente
Margherita Colombo. Buongiorno a tutti.
Oggi è questa bella nebbiolina mattutina che ci ha accolto e che ha riportato la nebbia a Milano dopo non so quanti anni che non ne vedevo così tanta. E l'inizio di oggi l'abbiamo dedicato a un grande compositore russo, cioè Mikhail Glinka, e queste le sue variazioni su un tema di Mozart. E stanno arrivando anche le influenze, come sentite.
Resisti,
in diretta,
Carlo,
ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Anche perché tra concerti e tutto, queste settimane non ci si può fermare. E appunto l'esecuzione di Susan McDonald, come avete sentito, io anche un po' di scricchioli sullo sfondo, perché stamattina abbiamo una overdose di LP da ascoltare, su cui un po' centreremo anche l'apertura musicale di oggi, ma soprattutto stiamo vivendo un effetto Natale meraviglioso. Perché io ho portato in studio un plico appunto di dischi mi sono arrivati.
Aspetta, un plico. Io sono entrata in studio e c'era Carlo con un paccone che neanche Babbo Natale. Ma stiamo parlando di 50 kg di roba?
No, dai, su, non esagerare, non sono così tanti.
35.
Un po' meno, eccetera. Comunque tutti i dischi usati, tutti di classica, tutti arrivati in settimana, e li ho messi davanti alla signora musicista, direttrice d'orchestra et insegnante e tutte le altre cose che vi possono immaginare, che c'è qua alla mia sinistra, la quale li sta guardando più o meno tipo bambino davanti all'albero di Natale, e vediamo un po'.
Vabbè, che cosa pretendevi? Cioè, c'è qui veramente, c'è una biblioteca, una discoteca letteralmente.
Bene, bene, bene.
Oggi
bene,
Carlo bene. Parla, io guardo.
E lei gioca intanto e passa attraverso, così poi mi dici anche che cosa ho comprato, che alcune cose non me le ricordo neanche. Voi come state? Che cosa state facendo in questa mattina nebbiosa? Poi vediamo un po' come si metterà il tempo più tardi, però intanto questo inizio milanese è straordinariamente romantico, devo dire. Anzi, proprio per questo motivo direi che un ascolto proprio in termini di queste belle sonorità che ci possono ispirare un po' il clima di oggi, direi che potrebbe essere questo che vi proponiamo adesso. Ma ovviamente ci siamo dimenticati di dirlo, ma ça va sans dire, siamo in diretta, quindi SMS, Telegram e WhatsApp al 331 6214013, oppure email a diretta@popolarenetwork.it. Ovviamente diteci cosa state facendo, e soprattutto, visto che stamattina gli ascolti saranno non solo un po' particolari, ma anche altrettanto soprattutto condivisi con voi, perché molte cose le ascolteremo anche noi per la prima volta oggi, quindi insieme a voi vogliamo anche sentire le vostre opinioni. Adesso, intanto che noi appunto ci rimettiamo un po' adesso a scoprire come gestire gli ascolti su questo bel paccone di dischi che ci è appena arrivato per le mani, direi che nel frattempo ci godiamo qualche minuto di una persona che le nuvole le ha descritte veramente bene. Nuage è il primo movimento dei Nocturne di Claude Debussy, qui l'esecuzione di uno che Debussy secondo me l'ha sempre interpretato molto bene, cioè Claudio Abbado, e direi che anche col clima di stamattina ci stava veramente, veramente, veramente bene.
Perfettamente.
Fantastico. Allora, nel frattempo, allora, ci scrive Alba, che spero che da te il tempo sia migliore, che ci saluta da Quarto Sant'Elena, e immagino che in quelle meravigliose zone sarde ci sia un clima un pochino meno turpe di quello che c'è da queste parti, anche se Marghe mi dicevi stamattina che la radio diceva non nebbia fino a Taranto.
Nebbia ovunque, sì, oggi non si salva nessuno.
Ok, immagino fino a Taranto, nel senso che dopo è finita l'Italia, quindi magari la nebbia va avanti, ma non è più la nostra giurisdizione. Quindi,
esatto.
Ciao, ecco. Alba, spero che da te ci sia meno nebbia, quantomeno a Quartu, e ovviamente saluti a tutti quelli che ci ascoltano da dovunque siate, continuate a scriverci. Che cosa state facendo un po', in che cosa vi stiamo facendo compagnia questa mattina. E direi, cominciamo un po', aspetta nel frattempo, allora Vittorio, Bassa Lodigiana, e tu immagino che nella nebbia non vedrai neanche la porta di fronte, che stai cercando di finire un libro di Oldifreddi, c'è del marcio in Occidente, e ieri a Milano al corteo per il cessate il fuoco in Palestina e in Libano. Bene, 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 bene. Ottimo, ci fa piacere che ci stai ascoltando. Allora, cominciamo appunto col fare selezioni un po' così. Allora, intanto che Margherita sta continuando a passare attraverso il paccone di dischi, il primo che ha tirato fuori, adesso ce lo dici tu che cos'è, perché tanto io non saprei dirlo di meglio, quindi assolutamente
sì, siamo neanch'io. Oggi Carlo veramente mette alla prova qualunque conoscitore, ma anzi, se poi tra gli ascoltatori c'è qualcuno che conosce le cose che stiamo per mettere, si palesi.
E se non le conoscete, diteci comunque cosa ne pensate,
esatto.
Perché così discutiamo anche le impressioni, come vi risultano questi pezzi, che impressione vi fanno.
Per rimanere nel clima abbastanza gelido, andiamo in Scandinavia e ascoltiamo la Serenata per Orchestra d'Archi, opera 11, di Dag Wirén. Compositore svedese, nato nel 1905, questa è la sua composizione più famosa del 1937, che stando, almeno appunto perché nessuno di noi ancora l'ha sentita, stando alla copertina del libro, ha diversi influssi romantici che sappiamo molto cari ai compositori di quel periodo e di quella zona geografica.
Thank you. Beh, direi che non è partito per niente male.
No, mi aspettavo tutt'altro e ci ha dato una bella scossa di risveglio.
Sì, infatti, tra l'altro noi qui ci siamo messi a enumerare influenze, ci è venuto fuori...
Prokofiev.
Sì, qualcosa della classica, Grieg, Dahlberg, sì. Si sente il sapore nordico, si sente l'inizio del Novecento. Che ne dite di questa? Aspetta che devo anche riguardare la, no, la copertina ce l'hai tu,
ce
tra
io,
l'altro,
io.
Sì, perché non mi ricordo neanche più a fronte di chi era. Di questa serenata di Doug Viren, di cui abbiamo ascoltato adesso il primo movimento. Opinioni? Cosa ne dite? Come dite? Che impressione vi ha fatto? Intanto ci saluta anche Pierluigi, che è a Cremona nella nebbia, che ovviamente ci porterebbe a citazioni da Janacek in questo, giustamente, che è della suite Nella nebbia, no? Ah, ecco, vedi. E allora, questo qui diciamo che intanto è stato un punto di partenza davvero interessante, sicuramente una composizione da approfondire, che è venuta fuori da una pubblicazione fatta, pensate, questo avevo già degli altri dischi di questa serie, ma non questo album, dalla Swedish Society di Scofield, che è un'etichetta che esiste più o meno dagli anni 60, che in pratica si è sempre occupata di documentare i compositori svedesi. Io di loro avevo ad esempio delle esecuzioni di Johann Helmut Kroman, che è quello che viene chiamato l'Händel tedesco, autore di composizioni davvero molto interessanti, ma anche di Berwald, di altri autori un po' più conosciuti. Questa volta ho visto questo disco che costava tipo 50 centesimi, perché comunque tutti i dischi arrivati oggi sono tutti a costi veramente veramente bassi, quasi tutto usato. E questo punto mi attraeva, perché poi anche come anche Margherita sa, perché so che è anche una delle sue passioni, le volte che vedo le composizioni per orchestra d'archi io di solito vado giù di testa, perché specie nel Novecento vedi tirare fuori di quelle cose, delle idee favolose, e allora giustamente mi ero lanciato su questo. Quindi Doug Viren, la serenata per orchestra d'archi di cui abbiamo appena ascoltato l'inizio. E invece adesso andiamo a un compositore ben più conosciuto, che è Mendelssohn, perché tra i vari dischi c'era invece una composizione molto molto conosciuta, di cui però Margherita mi diceva che lei tu invece non la conosci granché bene, che è L'Ottetto.
L'Ottetto, sì.
L'Ottetto, tra l'altro...
L'ho ascoltato mille anni fa, ma non l'ho mai approfondito.
Mendelssohn lo scrive più o meno quando scrive l'ouverture del Sogno di una notte di mezz'estate, quindi a 16 anni. Una cosa del genere, e praticamente L'Ottetto è un doppio quartetto, perché è una cosa fatta per essere suonata da due quartetti d'archi che lavorano simultaneamente. Tra l'altro sul retro di questo disco c'è un altro doppio quartetto di cui magari dopo ci dedichiamo un altro pezzettino. Nel frattempo, tra l'altro, salutiamo anche Pierluigi, che ci ha scritto che è da Cremona, fra poco va a cantare e va a cantare pezzi di Perosi e altri. Dobbiamo tra l'altro poi dopo darvi una novità su un Perosi che succederà prossimamente, perché ci sarà un evento a Milano dedicato alla musica di Perosi, ma ve lo dico dopo. Nel frattempo Nadia ci scrive invece dalla Bassa Comasca, lui non hanno la nebbia ma solo una leggera foschia, e ci saluta tutti e due, e oltre a me, del quale ora conosce l'aspetto perché mi ha visto giovedì sera da Geppi Cucciari a fare danni eccetera. Non so se qualcuno di altri voi mi ha visto lì. Vabbè, ormai nel giro degli ultimi due anni sarà la sesta volta che vado lì a suonare, a portare le mie trascrizioni di musica classica. Margherita, raccontaci qualcosa su Mendelssohn così al volo, intanto che io preparo il disco.
Allora, aspetta, intanto fammi vedere...
Vai, eccolo qua.
Perché a me sgolosano...
Assolutamente. Sgolosano, lo metto insieme a Petaloso e lo mando all'Accademia della
Cultura. No, sgolosare esiste, scusate, aiutatemi.
Sgolosare esiste, conosciamo sgolosare. Io vado alla piattaforma dischi intanto.
Io sono molto curiosa di ascoltare questo... Ottetto di Mendelssohn. Mendelssohn è stato naturalmente uno dei più grandi compositori del romanticismo. Io ho sempre amato le sue composizioni per archi, le sinfonie per archi in particolare hanno tutte un richiamo pazzesco al passato, anche se naturalmente con un occhio nel tempo in cui sono state scritte, ma il rispetto e l'amore che Mendelssohn aveva per la musica barocca, per la musica di Bach, come sappiamo naturalmente in particolare, è sempre evidente nelle sue composizioni. Questo ottetto viene eseguito dal Kreuzberger Streichquartett e dal Eder Quartett. di cui poi vorrei anche ascoltare, tra l'altro, Carlo, questo quartetto di Spohr.
Che c'è sul retro? Intanto andiamo di Mendelssohn, e questo è Lo scherzo dell'ottetto. No, questo non è Lo scherzo dell'ottetto, perché io secondo me potrei aver sbagliato lato. E quindi vediamo un po' cosa stiamo ascoltando a sorpresa. Ah sì, no invece. E ci siamo, è lui, arriva, è lui.
Ah, ok. Thank you.
E siamo tornati in diretta qui da Radio Popolare, questa è l'apertura musicale classica, siamo qua io con Margherita Colombo che è qua accanto a me e intanto sta, come dicevamo prima, frugando nel paccone di vinili che abbiamo portato in studio questa mattina per un'apertura musicale classica un pochino più a sorpresa, anche perché molte di quelle cose sono a sorpresa anche per noi, perché questi sono dischi che sono appena arrivati a me, che Margherita ha visto questa mattina in cui si sta tuffando dentro come un bambino in un negozio di caramelle. E nel frattempo infatti salutiamo Michele che ci ha scritto, buongiorno anche a te, giusto che chiedevi appunto che, sul fatto che stiamo andando di vinile questa mattina in radio, sì perché Radio Popolare è sempre stata attrezzata per gli LP e continua a esserlo e giusto per informazione abbiamo una bellissima copia di Technics 1200 giusto per rimanere assolutamente nella dimensione più radiofonica e più classica possibile e comunque sì assolutamente vinili usati, io sono assolutamente un fanatico della cosa anche perché ne ho veramente tanti e li ho sempre comprati, cioè da che ero ragazzino negli anni 80, quindi assolutamente sì e se si può ancora trovare qualche offerta tipo dischi usati interessanti eccetera si fa sempre. E poi anche Lutz ci saluta, assolutamente mi ricordo di te, che appunto fa una domanda e dice che due quartetti suonano in competizione, questo riferito all'ottetto di Mendelssohn di cui abbiamo appena ascoltato lo scherzo e sì e no, e comunque no, non c'è direttore, questo sì. Li hai sentiti in competizione i due quartetti o hai sentito un gruppo da otto?
No, non c'è competizione, diventa letteralmente un ottetto, un quartetto allargato. Tra l'altro sto guardando anche la foto della copertina e sono posizionati in una maniera secondo me molto bella, con i due violoncelli al centro, le due viole accanto ai due violoncelli e le due coppie di violini che si fronteggiano, quindi diventa una specie di doppia orchestra praticamente con i bassi al centro, quindi no, non c'è competizione, c'è anzi specularità. Se così
bello, bello. Tra l'altro, non abbiamo ancora parlato di uno dei nostri argomenti preferiti, cioè l'argomento compositrici, ma visto che parlavamo di Mendelssohn, direi che, e ovviamente ribadisco, detto anche a tutti quanti, ovviamente, ma lo state già facendo, dateci commenti su quello che stiamo ascoltando con voi, un po' per dirci cosa ne dite, sempre 331-6214-013 sms, telegram e whatsapp, oppure diretta @popolarenetwork per it.it per l'email. Emiliano ci scrive che in Lunia 2500 gli dischi che non li ascolta più li tiene per affetto, ma è un supporto che non ama affatto. Ma guarda che non sei il solo, perché comunque al di là del feticismo che sta un po' nascendo adesso, all'epoca, quando, diciamo, primissimi anni 90, quando si cominciò, i negozi proprio smisero di venderli, tutto sommato tutti volevano i CD perché erano infinitamente più comodi e migliori, non si rovinavano, non gracchiavano eccetera. Diciamo che oggi chi ha vissuto un po' quell'epoca lì, e io facevo parte di quelli, sicuramente oggi è un po' stupito del fatto che vogliono tutti un po' tornare. Io devo dire che è un formato a cui torno ancora, perché almeno per la classica c'è una quantità di registrazioni che non sono mai state passate né in CD né in digitale che è veramente enorme, e infatti la cosa che a me piace è appunto trovare dischi che non ho altro modo di trovare. Poi per il resto ci sono tanti formati più comodi, io non vi dico a quanti sono perché ormai, cioè io fra poco devo dormire sullo zerbino e già tenendone già parecchi nel box, quindi comunque sono già oltre ogni limite umanamente accettabile.
Ascoltando i vinili tante volte si sente quel tratto di realtà in più rispetto al CD, si sente proprio il gracchiare dell'arco, il respiro degli musicisti, per cui tante volte ci fa immergere ancora di più nell'ascolto.
Oh, tra l'altro anche un bellissimo complimento che dice: buongiorno, finalmente qualcuno che quando parla si capisce.
Non so se parla di te, probabilmente di te, perché io mi impappino.
No, ma sei bravissima. Margherita è bravissima. Vero che Margherita è bravissima? Scriveteci se Margherita è bravissima.
No, vabbè, grazie. Pilotato.
Però. No, sei pilotato, ma che tu sei bravissima lo sappiamo, altrimenti non ti avremmo portato qua con noi nella redazione di musica.
Vabbè, fammi parlare.
Abbiamo parlato un sacco.
Mendelssohn.
Esatto, vai.
No, perché hai parlato di Mendelssohn, poi tiro fuori tra i vinili un bellissimo oratorio sui temi biblici di Fanny Mendelssohn. Anche questo io lo ammetto, io non lo conoscevo, io ogni
Neanch'io.
Volta che trovo roba che non conosco un po' mi vergogno e un po' sono contenta, perché vuol dire che c'è sempre roba nuova da scoprire. Fanny Mendelssohn, la sorella di Felix Mendelssohn, celeberrima naturalmente, sappiamo tutti che ha avuto la stessa educazione musicale del fratello, è nota per essere una delle donne di quell'epoca più colte, musicali, sensibili, poi purtroppo ha subito, come sappiamo, i pregiudizi dell'epoca, che non voleva, il padre principalmente, che non voleva che lei si dedicasse alla carriera di compositrice. Fortunatamente è stata sempre sostenuta, almeno a quanto pare, dal fratello, dalla madre e poi anche dal marito, e insomma tante belle cose ci sono arrivate.
E sentiamo appunto questo, l'introduzione di questo oratorio sui quadri della Bibbia. L'introduzione da questo oratorio sui quadri della Bibbia di Fanny Mendelssohn, anzi giustamente il nome completo Fanny Mendelssohn Hensel col cognome del marito, un oratorio che vale assolutamente, secondo me, adesso la pena di provare ad approfondire. Anche noi l'abbiamo ascoltato adesso per la prima volta, però comunque direi che la scrittura è di una che ha le idee belle chiare. Direi.
Il contrappunto ne ha masticato.
Eh beh, assolutamente. Ma è... scusate un secondo, che io intanto ho dimenticato, ci sono la suoneria del cellulare e questo è molto male, chiedo perdono a tutti quanti.
Stavo leggendo sempre sul libretto del disco che la ricostruzione di questo oratorio l'abbiamo grazie alla direttrice d'orchestra che si è occupata di questa incisione, che è Elke Mascha Blankenburg, che ci dice che di questo oratorio in realtà si è trovato soltanto il manoscritto e tra l'altro con tantissimi pasticci, ecco, un manoscritto sporco che lei ha dovuto ricostruire proprio nell'ottica di realizzare questa incisione degli anni Ottanta.
Sì, e tra l'altro anche questa è uscita per, non capisco neanche bene perché etichetta sia uscita, è un progetto della Teldec, vedo, però devo dire che fino a quando appunto non mi è capitato fisicamente questo disco per le mani non avevo veramente contezza che ci fosse un oratorio di Fanny Mendelssohn all'interno del suo repertorio e devo dire che adesso appunto ho cose da ascoltare per tutto il resto del fine settimana. Allora Marghe, cos'hai sotto mano di interessante?
Andiamo sempre coi dischi?
Ma come vuoi.
Ecco qua, guarda, aspetta che avevo trovato un Pleyel.
Oh sì,
ce l'ho. Scusate,
vai, vai.
In diretta direttissima.
Direttissima, intanto che eccolo, tu prendi, qua. Mi passi il Pleyel, intanto ci scrivono che assolutamente Ci scrive Chiara che dice che Margherita è bravissima e meravigliosa e ci ha lavorato con te.
Tutti i miei amici.
Hai visto? E vuol dire che tanti amici, scusami, è un buon segno. Dice che avete una vita fa avete lavorato a Bergamo.
Ma dai.
Letteralmente. Ciao, dice, un abbraccio grande Margen. Dice ciao Chiara. Benissimo. E tra l'altro anche Emiliano dice molto bello, peraltro sicuramente non è riversato da nessuna parte. Eh sì, appunto, ci sono tanti esempi di questa musica che purtroppo l'unico modo per metterci le mani è questo. E poi c'è anche il fatto che tante etichette poi nel corso degli anni hanno chiuso, non si sa i loro master dove siano finiti, perché non sempre vengono ceduti, o se vengono ceduti non è detto che vengono ceduti a un'etichetta, quindi capita che a volte il catalogo di qualche etichetta sparisca nel nulla e poi boh, riappaia dopo decenni, eccetera. E giustamente per esempio Emiliano ci mandava un appunto dicendo che quello che tu Margherita dice che sentivi in più nella realtà delle registrazioni sul vinile, lui la sente più sul CD. Poi giustamente ci sono tutte questioni sulle post produzioni, ma vabbè, poi qui entriamo in argomenti troppo tecnici per i nostri ascoltatori, ma ovviamente il discorso del dove si sente meglio è sempre una cosa piuttosto sempre bella lunga. E quindi Playel, questa è una raccolta di tri, quelli dell'Opera 16, che sono tri per flauto, violoncello e pianoforte, anche qui tra l'altro un'incisione fatta da un'etichetta che era specializzata nella musica da camera, l'etichetta si chiama Da Camera Magna, e che ha fatto negli anni tantissime esecuzioni di musica piuttosto rara su LP, anche qui qualcosa ho riversato, tantissime cose sparite, nel senso che le stesse esecuzioni non le ho mai viste, e questa è appunto una raccolta di tri per flauto, violoncello e pianoforte, tra l'altro esattamente quando tu suonavi in questa formazione, quando noi ci siamo conosciuti tipo una ventina di anni fa, eccetera.
Trio di, non mi ricordo più cosa avevo fatto, il trio di Farrenk.
E il trio di Weber.
E il trio di Weber, certo.
Sì, assolutamente.
Bellissima formazione, bellissima, sì. Perché permette il contrasto tra la timbrica del flauto, la purezza del flauto, il calore del violoncello e il pianoforte, vabbè, io sarò di parte perché io sono la pianista.
Giustamente.
Che però armonizza un po' tutti i timbri, ecco, che escono da questo trio.
E quindi Playel. Thank you. glielo dicevamo, vogliamo sentire anche i vostri pareri. Cosa ne dite di questo 3D Playel? Scriveteci ovviamente. Questo era il primo movimento del trio in sol maggiore opera 16 numero 1 di Ignaz Pleyel. Un trio per flauto, violoncello e pianoforte, viene da una raccolta di 6 trii per questa formazione e ci fa piacere anche l'ascoltatore che ci scrive che ascoltando l'apertura musicale di questa mattina mi chiedo perché non è sempre domenica. Grazie, 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 siamo tanto contenti.
Ci chiediamo anche noi comunque.
E assolutamente invece Emiliano che ci manda messaggi di autocritica, per carità, continua a scriverci che ci fa sempre piacere sentire gli ascoltatori competenti come te, quindi siamo assolutamente sempre contenti di scriverci, continua a scriverci. Arriva ancora un altro messaggio e tu che l'hai finito un po' musica da piacione e musica da tavola questo trio, secondo me in generale sicuramente è musica che mira a piacere, indubbiamente,
sì.
Però qualche caramellina qua e là c'era.
Anch'io prima quando lo ascoltavamo ho detto a Carlo, ma questa è proprio una comfort music, per usare un termine assolutamente improprio, nel senso che sì, è musica gradevole, è musica, non ha magari la profondità, lo spessore di un Haydn, però si lascia ascoltare, è molto gradevole. E a volte c'è bisogno anche soltanto di bellezza semplice, ecco, senza tante.
Sì, tra l'altro poi non è nel senso stucchevole, nel senso che ogni tanto la cosa sulla quale comunque dirti voglio fare la cosa un po' originale, ce la mette. Non è quelle cose che nel 700, primo 800 ce ne sono tante, tutte secondo, quinto, prima.
Sì, non è manieristico.
Sì.
No, no, vabbè, apprezzabile, molto. Dai.
Ok, andiamo verso la chiusura della seconda parte dell'apertura musicale e lo facciamo con un compositore invece di tutt'altro periodo che è Sergei Taneyev.
Bene, Taneyev, caspita. Tra l'altro Taneyev è un nome forse che non ha la risonanza e la notorietà che meriterebbe, perché ha avuto invece una produzione musicale e anche didattica di tutto rispetto. Lui è stato allievo di Tchaikovsky per la composizione e allievo di Rubinstein come pianista invece. Ha composto diverse opere sinfoniche, non tantissima produzione perché ci metteva tanto lui a rifinire tutto il suo materiale, ma di altissimo livello. E tra cui, credo che ascoltiamo adesso, no? Una trilogia dedicata all'Orestea, mi sbaglio?
No, assolutamente, ascoltiamo il preludio.
Cosa ascoltiamo?
Appunto, okay. Dell'Orestea, che ha un titolo, molto evocativo, che è il Tempio di Apollo a Delfi. Diciamo che di Tania forse le cose più famose sono un trio che si trova spesso accoppiato al trio di Tchaikovsky o a quello di Rachmaninoff, e poi c'è una cantata che si chiama San Giovanni di Damasco, che l'ho vista incisa diverse volte. Comunque sentiamo un po' com'è questo, perché ripeto, è una sorpresa anche per noi, com'è questo Taneyev del preludio all'Orestea. Ovviamente aspettiamo anche i vostri commenti per sapere cosa ne pensate voi. E torniamo in diretta dagli studi di Radio Popolare, siamo sempre io, Carlo Centemeri, con Margherita Colombo, e stamattina stiamo appunto facendo questo gioco un po' divertente, perché stiamo ascoltando dei dischi che non conosciamo neanche noi, fanno parte appunto di un bel gruppo di vinili che ci stiamo scoprendo questa mattina. Io almeno la lista ce l'avevo, Margherita neanche quella, quindi da quando è arrivata stamattina sta passando dall'uno all'altro come un bambino sotto l'albero di Natale, e spero di averle regalato un bel inizio di domenica mattina.
Bellissimo.
Allora, tra l'altro, opinioni diverse, perché appunto dopo il Taneyev che abbiamo appena ascoltato, il brano con cui abbiamo chiuso la parte precedente era il tempio di Apollo a Delfi che apre l'Orestea di Taneyev, un ascoltatore ci scrive: preferisco la musica confortevole di prima. Infatti prima avevamo ascoltato Playel, appunto tutti questi ascolti sono una sorpresa anche per noi. E tra i brani appunto che c'erano passati per le mani c'è anche un compositore che si nomina abbastanza di rado nelle storie della musica, spesso ma nei concerti praticamente mai, che è Luis Spohr. E ci eravamo appunto imbattuti in un suo doppio quartetto. Quindi, diciamo, a differenza dell'ottetto di Mendelssohn, che deve usare due quartetti per costruire un ensemble di 8 archi, invece in questo caso nella descrizione del titolo c'è l'idea di avere un doppio quartetto, quindi un quartetto contro un altro quartetto. Sentiamo se sono un quartetto con...
in contrapposizione.
Oppure contro. Esatto, sentiamo un po' adesso com'è, perché appunto non lo conosciamo neanche noi. Ascoltate e diteci le vostre opinioni. Sempre 331-621-4013 per i messaggi o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Luis Spohr, doppio quartetto in re minore. non mi convince del tutto. Siamo anche a microfoni aperti.
Sì? Sì. Perché non ti convince?
Non lo so, c'è dentro qualcosa di... fin troppo cupo e che cerca di puntare verso un po', diciamo, un'evoluzione del romanticismo, però non lo so, non mi sembra completamente a fuoco. Però l'idea del doppio quartetto è interessante come sonorità.
Molto.
Cioè è proprio un ottetto questo. E voi cosa ne dite di questo doppio quartetto di Luis Spohr? E torniamo in diretta, appunto, perché questa apertura musicale di oggi è tutta su un ascolto vinilico a sorpresa anche per noi e anche per voi, quindi è un po' come se fossimo tutti nello stesso salotto con un pacco di dischi che abbiamo trovato, magari del padrone di casa che qualcuno ha portato, e che ci facciamo ascoltare un po' a vicenda, però ci mettiamo anche noi dalla parte vostra, cioè di quelli che in pratica non conoscono la musica che questa mattina stanno presentando, se non ovviamente per il titolo, per averne letto o comunque non per aver ascoltato questi dischi. E appunto siamo venuti adesso da Luis Spohr, e come forse avete intrasentito prima, perché mentre ascoltavamo Spohr, come da buona conversazione, abbiamo tenuto i microfoni aperti, quindi si sentivano anche le nostre conversazioni, i nostri commenti, come se fosse appunto un pomeriggio di ascolto insieme, si parla e si ascolta. Donatella dice che è magnifico, bene, fantastico, ti abbiamo fatto conoscere qualcosa di nuovo. E tra l'altro, visto che oggi ci siamo dedicati tantissimo alla musica per strumenti ad arco, i fiati, a parte nel trio di Pleyel dove c'era il flauto solista, non abbiamo preso molto in considerazione, e quindi direi che è il caso di ribaltare il punteggio, direi.
Guarda, ho appena trovato in mezzo alla tua pila di dischi un bellissimo vinile dedicato ai quintetti per strumenti a fiato, e direi che fa il caso nostro.
Assolutamente sì.
Nielsen,
e direi
Nielsen, vai, quintetto per...
Io Nielsen è un compositore che adoro, questo quintetto d'altro non ricordo di averlo mai sentito, quindi sentiamoci un Nielsen tutti insieme. Ovviamente aspettiamo sempre i vostri commenti, e Lorenzo ringraziamo anche a te e Matteo vi ringraziamo per essere con noi questa mattina. Lorenzo giustamente dice: perché la musica classica qui è confinata solamente la domenica mattina e il giovedì sera, il palinsesto purtroppo non lo facciamo noi, però tutto sommato...
Ma mica solo qui.
E vabbè, questo riguarda, almeno capite, almeno qui siamo su una radio che dà ampio spazio alla musica classica. Se pensate a quante poche sono le radio, diciamo, generaliste che prevedono uno spazio anche per la musica classica, capite che qui siamo veramente in un'eccezione straordinaria, come è quella della sempre eccezionale programmazione musicale di Radio Popolare, che è ottima qui in ogni ambito sicuramente, quindi cerca di dare spazio un po' a tutti i generi. E quindi dicevamo, Carl Nielsen, il quintetto per fiati, e noi siamo sempre qua in diretta con voi e aspettiamo i vostri commenti via mail, via WhatsApp, via Telegram, via tutti i mezzi che ben conoscete. Ooh. E queste battute sono quelle centrali del primo movimento del quintetto per fiati, opera 43 di Carl Nielsen, che stavamo ascoltando questa mattina nell'esecuzione del Philadelphia Woodwind Quartet. Anche questa è una registrazione, come sentite, un po' anzianotta, brano che appunto viene sempre da questo gruppo di dischi che abbiamo un po' tirato fuori questa mattina e che anche noi ci stiamo ascoltando un po' a sorpresa, perché anche io il quintetto di Nielsen non ricordavo di averlo ascoltato almeno negli ultimi 20 anni. Ho un ricordo lontanissimo, ma appunto non focalizzato, ma buon incipit per ricominciare. E ci scrive Vittorio parlando anche di connessioni di classiche rock, personaggi come il Kronos Quartet, Michael Nyman, Philip Glass. Che giudizio diamo ai minimalisti e alle avventure del Kronos? Io al Kronos do tutti il punteggio massimo possibile, perché comunque hanno la questione anche come si sono cimentati anche nel repertorio classico, tipo ricordo Crumb insieme a Shostakovich, cioè in cui riusciva a mettere insieme il classico e il contemporaneo, mostrando sempre quanto queste due cose si parlassero e fossero in comunicazione, e soprattutto loro fossero a loro agio in entrambi i repertori. Quindi vai a recuperare l'apertura di 2 settimane fa, perché appunto avevamo passato un concerto per chitarra elettrica e orchestra che aveva portato Margherita, che secondo me ti piacerà molto, e lo trovi in fine di puntata. E dunque noi andiamo avanti sempre, perché nel frattempo ci è arrivata una petizione di Marcel, che la firma insieme ad altri 357 ascoltatori, di cui non ci mette il nome per brevità, immagino, ma noi ci fidiamo che ci siano tutti. No, perché vedevo un servizio sulla televisione svizzera che pare che in Svizzera proliferino le petizioni con firme false. Cioè gli svizzeri, capisci?
Cioè gli svizzeri sono diventati italiani?
Gli svizzeri sono diventati peggio degli italiani.
Ai ai ai.
E stanno facendo praticamente questa cosa per cui tipo che firmano essenzialmente per una petizione, per quelle firme pare che vengano prese e utilizzate per un'altra petizione completamente diversa, oppure gente per strada che raccoglie firme ma non sa neppure perché, cioè se è pro o contro quella cosa.
Ma
quindi
che meraviglia.
Assolutamente.
Ma non è il caso di Marcel.
Non è il caso di Marcel.
Sicuramente
tutti questi 357 ascoltatori ci sono, e dato che nel plico di dischi di oggi c'era anche...
Non hai detto cos'è la petizione. La petizione
è
quella di inserire più musica per chitarra classica, quindi uno spazio permanente per la chitarra classica nel programma. Beh, in effetti, allora, a noi piacerebbe stare qui 12 ore e fare un pezzo per ciascuno strumento o gruppo di strumenti, però nel plico dei dischi di Carlo io penso...
Ma non diciamo l'esecutore, glielo facciamo indovinare a lui, sì.
Così ascoltiamo anche noi l'effetto che fa,
perché esatto,
effettivamente è particolare. Diciamo almeno l'autore.
Autore, sì.
Ok, sono degli arrangiamenti da El Amor Brujo di Manuel de Falla.
Assolutamente. Marcel, e tu e gli altri 357 chitarristi, vediamo un po' se indovinate chi è l'esecutore di questo LP. E sapevamo che stavamo dando una cosa che i più attenti di voi avrebbero beccato, ma siamo stati letteralmente sommersi di messaggi. Marcel ha giustamente indovinato che si trattava del quintetto, del gruppo di Paco de Lucía, che rielaborava in questo caso la Canción del Fuego Fatuo, dell'Amor Brujo di Manuel de Falla, da questo album abbastanza pazzesco di Paco de Lucía, che appunto si cimenta con Manuel de Falla. Teoricamente due mondi diversi: da una parte il simbolo del flamenco come Paco de Lucía, dall'altra parte Manuel de Falla, comunque compositore accademico, ma si sente come queste cose riescono a trovare dei punti di contatto che quando arrivano danno di quei, e arrivano a fuoco danno di quei brividi pazzeschi.
Tantissimo.
E sempre qua con Margherita, mentre Margherita sta andando a recuperare quale sarà l'ultimo ascolto di oggi, perché ci mancano pochissimi minuti, in tanti che ringraziamo, Paolo, Giovanni, Alex, eccetera, ci hanno tutti quanti giustamente tirato fuori che si trattava appunto di Paco De Lucia. Veronica dice: non osavo perché non me ne intendo assolutamente, ma avrei detto anch'io Paco De Lucia, mi complimento da sola, e noi ci complimentiamo con te. E dove andiamo adesso per gli ultimi 2 minuti di questa mattina, che vorremmo che andasse avanti ancora un sacco, ma però perché vediamo che tutti quanti voi ci scrivete un sacco e quindi anche noi andremo avanti, però c'è una rassegna stampa dopo di noi e tante altre cose. Nel frattempo vi lancio un'ultima cosa in anticipo, così vi preparate il tempo. Domenica prossima, quindi non stasera, fra una settimana, alla chiesa di Santa Maria della Pace di Milano, che è sempre chiusa ed è esattamente alle spalle del tribunale, viene eseguita per la prima volta a Milano una messa di Perosi scritta per l'inaugurazione dell'organo del Duomo di Milano alla fine degli anni 30. È una occasione assolutamente straordinaria, perché è una messa bellissima che ci porta a Milano il GU Consort, è gratis, è alle 20, quindi segnatevelo, di domenica 24, non perdetevelo. Io non ci sarò perché sono a suonare al Musikverein, domenica sera sono a suonare Respighi, Zandonai e Puccini al Musikverein, all'organo con un'orchestra, quindi purtroppo non potrò essere lì, ma chi è tra voi a Milano vada, perché è una partitura pazzesca. Poi Puccini diceva di Perosi: c'è più musica nella testa di Perosi che nella mia e in quella di Mascagni messe insieme. Quindi Perosi, autore assolutamente da riscoprire, domenica 24, Santa Maria della Pace, Milano. Marghe,
vai,
cosa mi passi?
Io andrei con un ultimo Debussy. Eccolo qua.
Andiamo, sì, sì.
Anche qui una trascrizione, un arrangiamento per archi dei Salonisti. Questo è bellissimo, lo voglio anch'io questo disco.
I Salonisti, in questo gruppo molto specializzato negli arrangiamenti da salotto, che ho avuto modo di ascoltare in diverse occasioni, e sempre molto molto piacevoli. E questo è Le Plus Galantes, se non sbaglio, mi pare, quello che c'era sul disco, no?
C'è, sì.
Assolutamente sì. E quindi andiamo di questo Debussy in versione salottiera, e intanto Carlo Centemeri
e Margherita Colombo
vi augurano una buonissima giornata e ci risentiamo tra poco con la rassegna stampa. Eccoci qua. Scusate che coi vinili c'è sempre un po' la sorpresa, ma ne vale la pena. Ma ne vale la pena? Forse. Arriva, 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 arriva. Sta arrivando. Eccolo qua.